Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a farlo altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
siamo in ascolto dell'insegnamento di Gesù, quel grande discorso che leggiamo in queste pagine del Vangelo secondo Matteo, il discorso della montagna, un discorso veramente programmatico per quanto riguarda la missione che Gesù svolge in modo da annunciare e rendere presente, come Gesù ripete insistentemente, il regno dei cieli. E lo sappiamo, ne abbiamo parlato in tante altre occasioni, questa espressione possiamo ben intendere come rivelazione della paternità di Dio. La paternità di Dio, come entrare nel regno dei cieli, come entrare in relazione con la paternità di Dio, ma per questo, vedete, è Gesù il figlio, proprio lui inviato da Dio nel mondo per essere maestro nel cammino della figliolanza. È un cammino che si svolge attraverso quelle che sono le misure della nostra condizione umana, ma in maniera tale da intraprendere una vera e propria evoluzione, una trasformazione, una rieducazione profonda del nostro animo e di tutti quelli che sono poi i nostri comportamenti per diventare figli di Dio. E in questo, vedete, Gesù è il maestro si prende cura in maniera così appassionata e in maniera così generosa di questa educazione del cuore umano, perché tutto quel che riguarda la nostra vocazione alla vita, ma tutto quel che riguarda lo svolgimento della storia universale di ieri, di oggi e sarà per il futuro, tutto rientra dentro a questa misteriosa novità, per cui adesso in tutto e sempre noi siamo in grado di riconoscere come la paternità di Dio si rivela come volontà di accoglienza, volontà di riconoscimento, volontà di ricomposizione della nostra famiglia umana. È la volontà di Dio, è il mistero di Dio, è la paternità di Dio, è il regno dei cieli e tutta la missione di Gesù è svolta proprio per coinvolgere quello che è il nostro vissuto, quelle che sono le nostre situazioni di vita, quello che è il nostro mondo umano in questa prospettiva di riconciliazione nel rapporto con il mistero che si rivela e che ci conferisce titoli di figliolanza. Possiamo veramente presentarci ormai dinanzi a Lui, nella infinita grandezza del suo mistero, come figli che tornano a casa. Ma qui vedete, Gesù interviene, proprio Lui, il figlio, e per questo è il maestro che sa come affrontare le situazioni nelle quali ci troviamo noi, nelle quali si svolge la nostra esistenza umana, situazioni che ci appesantiscono, che ci condizionano, che ci trattengono, quanti freni quanti inciampi ancora ci impediscono di procedere sollecitamente in quella prospettiva che Gesù qui sintetizza in maniera magistrale: entrare nel regno dei cieli. Ed ecco, Gesù ci aiuta. E vedete, nel brano evangelico che abbiamo ascoltato, a parte che Gesù poi dice tante altre cose, ma qui, proprio in queste righe, almeno tre indicazioni di percorso che sono certamente valide per tutti noi e bisogna che ne teniamo conto. Come si diventa figli di Dio? Come viene rieducato l'animo umano? Perché quando Gesù dice che c'è una giustizia superiore rispetto a quella degli scribi e dei farisei, non intende delle norme più severe, più esigenti, non intende questo. E Gesù parla di un di più, nel senso di una profondità che raggiunge le zone più interiori dell'animo umano. È un di più non di ordine quantitativo, ma di ordine qualitativo, e adesso il coinvolgimento nella prospettiva di questa educazione alla figliolanza è sempre più determinato da questa intima e profonda rieducazione dell'animo, nell'intimo di noi stessi. Non si tratta di aggiungere, vi dicevo, qualche norma forse più impegnativa. Non è questo esattamente l'obiettivo che Gesù si propone. E infatti, vi dicevo, alcune indicazioni di percorso, tre fondamentali indicazioni di percorso per quanto concerne questo cammino di conversione del cuore, questo cammino di ingresso nel regno dei cieli, relazione con la paternità di Dio, e non mi stanco di ripetere. Tre indicazioni fondamentali, e ricordate il linguaggio di Gesù, quando Gesù dice che fu detto agli antichi non uccidere, Gesù fa riferimento a quel dato che è nella esperienza comune di tutti quanti noi, nel nostro istinto, ancora non domato, ancora non educato, l'istinto che si presenta in diversi momenti, per cui vorremmo eliminare dalla nostra vita, se non fisicamente, ma eliminare delle presenze che sono scomode, che sono fastidiose, che sono di disturbo, che ci sembrano proiettare ombra sul nostro cammino. Ripeto, non c'è bisogno di pensare per forza a qualche omicidio, ma l'istinto in noi, che è nell'animo nostro, che ci suggerisce come una necessità importante accantonare, eliminare, emarginare la presenza altrui. E vedete, è su questo terreno che Gesù svolge la sua pedagogia, il suo insegnamento di maestro, in quanto è lui il figlio, ed ecco è Gesù che vuole condividere con noi quell'atteggiamento dell'intimo nel cuore umano che ci consente finalmente di accogliere come una necessità benedetta la presenza altrui, come non possiamo mai fare almeno della presenza altrui, anche di quella che di per lì sembra la presenza fastidiosa, scomoda, che disturba, che sembra quasi essere un impedimento, ed ecco, è una novità che man mano deve maturare nell'animo umano. E per questo, vedete, è Gesù il maestro, è Gesù che ci accompagna, è Gesù che ci sta suggerendo nell'intimo del cuore sempre e comunque come non possiamo fare a meno degli altri, tutti, di ciascuno di coloro che incontriamo nel nostro cammino, non possiamo fare a meno della presenza altrui. Ecco come entriamo nel regno dei cieli passo passo, man mano che maturiamo nella consapevolezza di essere figli di Dio. Ed ecco, prima indicazione di percorso, la scoperta che viene accolta e assunta intimamente in noi stessi di come non possiamo fare a meno della presenza altrui. Ma poi c'è un secondo segnale, una seconda indicazione di percorso, quando Gesù fa riferimento a un altro insegnamento che viene dagli antichi, parla dell'adulterio. Vedete, parlare dell'adulterio qui significa parlare di quella spinta che anche in questo caso possiamo chiamare istinto, che in modi diversi, in occasioni che possono essere le più imprevedibili, nell'animo umano, quell'istinto per cui siamo portati a dominare la presenza altrui, a governarla, a gestirla secondo le nostre pretese, riducendo la presenza altrui, che sia poi una donna, un uomo, una persona di alto livello, che sia un disgraziato del nostro mondo, chiunque egli sia, ma l'istinto di gestire secondo i nostri criteri, di ridurre la presenza di quell'altro, di quegli altri, a misure oggettive, come delle cose. E, vedete, nel caso precedente, eliminare la presenza altrui, e in questo caso adesso invece la tendenza istintiva a ridurre la presenza altrui a una presenza che viene posseduta, che viene dominata, che viene strumentalizzata. Ecco, e anche a questo riguardo, vedete, Gesù è maestro e Gesù affronta il nodo lì dove è sperimentato nell'intimo di noi stessi. E allora qui vedete questa rieducazione progressiva del nostro cuore per diventare figli come Dio si rivela a noi nella sua paternità, e Gesù è il maestro che ce ne dà la dimostrazione. Ecco, nel nostro cuore umano si apre quella capacità di discernimento che riconosce il valore della presenza di tutti e di ogni essere umano come un dono che nessuno può dominare, possedere, gestire, strumentalizzare, come vi dicevo. E la relazione è valorizzata nella sua autenticità, che è favorevole alla vita, quella positività per cui cresciamo nel gusto di vivere, il riconoscimento della presenza altrui come un dono. Questo vale, vedete, in ogni caso, il caso dell'adulterio su cui facevano riferimento gli antichi è un caso, e tanti altri casi che possiamo ricondurre a questo stesso schema. Ed ecco, nell'animo umano, nell'intimo del cuore, questa progressiva percezione di come le relazioni crescono, maturano, portano frutti di vita e di benedizione man mano che riconosciamo la presenza altrui, chiunque vi sia o chiunque ella sia. Ecco, come un dono che ci colloca al nostro posto nel contesto della famiglia di Dio, che è nostro padre. E vedete, è un cammino di ricostruzione dell'animo, non è soltanto un precetto a cui bisogna obbedire, è un itinerario di rieducazione profonda del cuore umano, e su questo itinerario Gesù si è presentato a noi e continua ad essere il maestro di cui abbiamo bisogno. E c'è una terza indicazione, e concludo. Quando, ricordate, sono le ultime righe del brano che abbiamo ascoltato, Gesù parla di quello che adesso mi sembra di poter sintetizzare così, è l'uso del linguaggio per la comunicazione, naturalmente. Anch'io sto parlando per comunicare, ma noi parliamo per comunicare, ma naturalmente si può parlare con l'uso della voce, si può parlare anche in altri modi, con l'uso dell'immagine, con i gesti, la comunicazione. E la comunicazione, vedete, come il rischio, anche qui, qualcosa che ha a che fare con un istinto che dentro di noi ha bisogno di essere corretto, di essere educato, di essere purificato, l'istinto di comunicare in maniera tale da mascherare quello che avviene, quello che siamo, quello che sentiamo nell'intimo di noi stessi. Questa duplicità tra l'intimo e la manifestazione pubblica, questo uso del linguaggio per comunicare, ma alla maniera di un paravento che nasconde quello che siamo nell'intimo di noi stessi. Ed ecco, vedete, a questo riguardo che Gesù parla allora di una menzogna, e l'uso della menzogna non soltanto nei momenti solenni in cui spergiuriamo perché chissà cosa succede, ma quell'uso della menzogna per cui il linguaggio nella nostra comunicazione diventa non uno strumento utile per trasmettere correnti di vita, correnti positive, correnti che riceviamo e trasmettiamo di grazia certezza che siamo parte, tutti e ciascuno di noi a modo suo contribuisce, parte della grande famiglia umana, dove Dio è nostro padre. E allora, vedete, quante menzogne tra di noi, e quante maschere tra di noi, e quante volte il linguaggio umano nelle relazioni immediate, come nei fatti pubblici, pensate a tutti gli strumenti della cosiddetta comunicazione, come tendono ad essere qualche volta, se non proprio spesso, se non sempre, tendono ad essere strumenti della falsificazione. Ed ecco, Gesù ci rimanda, vedete, non tanto a una normativa più rigorosa, ma ci rimanda all'intimo di noi stessi, al gusto di essere trasparenti e di poter dire sì, sì, no, no, di poter essere quel che siamo nel cuore, nella relazione parlata, comunicata, con i gesti che esprimiamo, e per quanto riguarda l'inserimento di ciascuno di noi nel contesto di quella che è l'unica grande famiglia umana. E Gesù, vedete, è il maestro e continua a insegnarci come siamo veramente chiamati a intraprendere e confermare giorno dopo giorno il cammino della nostra conversione per diventare figli di Dio, ma per imparare a vivere, e per imparare a vivere così come il dono ci è stato conferito fin dall'inizio da Dio, nostro Padre. E così sia. Ed ora alziamoci in piedi.